nuova ondata di maltempo investe l'Italia, mentre la Sicilia e altre regioni restano senza acqua. Nelle scorse ore è scattato il razionamento anche per gran parte dei quartieri di Palermo. In Italia si guarda alla manovra, nelle audizioni Banca Italia dice che il PIL crescerà meno del previsto e questo mette un'ipoteca sulle possibilità di movimento del ministro Giorgetti. Ma gli occhi sono puntati come sempre sulla situazione internazionale e su Israele, dopo la giornata nella quale si sono ricordate le vittime del 7 ottobre, giornata macchiata dai razzi di Hamas e di Hezbollah sul paese, si continua a ipotizzare un attacco all'Iran. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Il buon Santoro non c'è.
Simone Spezia.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Sì, sì.
Si guarda alle varie audizioni che ci sono state ieri, sono quei tipici momenti, per chi non lo sapesse naturalmente, nel quale varie istituzioni, le associazioni di settore, non solo, vengono chiamati a intervenire e a dire la loro su alcuni temi specifici, nella fattispecie il piano strutturale di bilancio, che è quel piano in 7 anni che deve essere presentato a Bruxelles per dire noi rientreremo dal deficit in questo dato periodo di tempo, come dicevo. Mentre tra le audizioni emerge quella di Banca d'Italia, che dice che il PIL crescerà meno del previsto, e questo ovviamente crea qualche problema nella composizione della manovra. Per una banale questione di crescita economica e per una questione di conti, perché il deficit, il debito li misuriamo in rapporto al prodotto interno lordo, ai sensi e ai parametri europei. Dico, mentre succede tutto questo, si torna a parlare della spending review, la revisione della spesa, e indovinate un po'. Una mega alzata di scudi di province, comuni, regioni, tutti a dire che non si può fare. E vedrete quando arriverà ai ministeri, eh? A proposito di regioni, tra poco parleremo di quello che sta succedendo in Sicilia, dove, come sapete, c'è una situazione di siccità drammatica. Ci sono zone della regione nelle quali l'acqua arriva una volta ogni 2 settimane, poi autobotti, ti lavi, non ti lavi, cucini, non cucini, sono fatti tuoi. Che ci portiamo dietro, questa questione ce la portiamo dietro da decenni, eh? E non c'è governo di centrodestra o di centrosinistra, governo locale di centrodestra o di centrosinistra.
Aiutati, che Dio ti aiuta.
Esatto, siete autonomi, ve la beccate. Senza offesa, cari amici siciliani, perché poi ognuno ha quello che si vota. Nessuno è riuscito a risolverlo. Ieri da Giletti, nella nuova trasmissione di Giletti, ho sentito una cosa da... mi pare... vabbè. Questo passaggio di Rosario Crocetta, l'ex presidente della regione siciliana, un picco, un intermezzo di centrosinistra all'interno di amministrazioni quasi tutte di centrodestra, che dice questa cosa qua.
Perché attorno al sistema degli appalti ci sono interessi molto consistenti, è colpa del sistema. Di leggi che si sono fatti nei vari governi che hanno lasciato tutta la gestione dell'acqua ai privati, che non pensano sicuramente all'acqua come un bene essenziale, un diritto fondamentale dell'uomo, pensano a una merce di scambio.
A fronte di, ci perdonerà Crocetta, di una banalità grossolana come quella che abbiamo sentito, possiamo ricordare per esempio che Siciliacque, che è il principale gestore dell'acqua in Sicilia, è al 25% della regione siciliana e al 75% di una società la cui maggioranza è di Italgas. Chi è il maggiore azionista di Italgas? La Cassa Depositi e Prestiti, che è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi siamo, mi pare, ben lontani dalla gestione dei privati. Ma aggiungo, ci sono 5 consiglieri di amministrazione e 3 consiglieri di amministrazione di Siciliacque, 3 su 5, sono, e quindi la maggioranza, sono di nomina della regione siciliana. Per esempio, il presidente del consiglio di amministrazione è Salvatore Castrovinci, sindaco di Torrenova, provincia di Messina. Nel CDA siedono Francesca Spedale, un'avvocata della regione, Bruno Cilento, un ex consigliere comunale a Messina e assessore provinciale. Ancora, gli altri due, ovviamente l'amministratore delegato Stefano Mereu e Nunzio Ferrulli, sono di Italgas. Per esempio, prendiamo AICA, che è la società che gestisce l'acqua nell'Agrigentino. Il presidente si chiama Alfonso Provvidenza ed è il sindaco di Grotte, provincia di Agrigento. E il vicepresidente, la vicepresidente è Maria Grazia Elena Brandara, che è una deputata della regione siciliana e quindi una consigliera regionale nei posti, quello che nei posti normali chiamiamo consigliere regionale, e in Sicilia si chiama deputato perché diciamo c'è questa caratteristica dell'autonomia. Allora, la smettiamo di dire cose a caso, c'è un problema gestito in una maniera drammatica e colpevole dalla classe dirigente siciliana, tutta negli ultimi 20, 30 e 40 anni. Ed è un problema del quale la classe dirigente siciliana, senza buttarla in caciara, deve rendere conto ai suoi cittadini e a tutta l'Italia, perché dato che butteremo una discreta quantità di soldi per risolvere questo problema, tutti noi contribuenti italiani, tutti, e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una discreta quantità di denaro, anzi una notevole quantità di denaro che deve andare alla Sicilia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comprende anche, come sapete perfettamente, del debito che viene contratto pur a prezzi di favore per pagare queste infrastrutture, e il resto sono soldi, diciamo, europei e quindi anche soldi dei contribuenti europei. Beh, si renda conto di questa cosa e non la si butti in caciara parlando di chissà cosa. Non è il solo Crocetta, abbiamo preso Crocetta per come esempio, ma comunque tra poco ne parleremo. E scusate se si inizia il martedì in questo modo, però adesso Lauricella mi dice: stai calmo, sì, hai ragione, sono un cardiopatico, diciamo, nel 18 ho avuto un infarto, quindi tocca stare un po' attenti. Va bene, come si diceva, la giornata per quanto riguarda l'Italia è caratterizzata anche da quello che dicevamo, l'audizione della Banca d'Italia, che dice il PIL andrà peggio di quanto non abbiate previsto. Questo ovviamente sarà tutto da vedere, in realtà le convinzioni del governo, da quel che ci risulta, sono di una crescita che potrebbe attestarsi addirittura intorno all'1%, Banca Italia la vede a meno, e questo lo vedremo alla fine e vedremo che impatto tutto questo avrà sulla manovra. Il resto della giornata sono il fronte medio orientale, siamo al 367° giorno di guerra. La giornata di ieri è stata segnata dal ricordo per il 7 ottobre, per il massacro, per il pogrom del 7 ottobre, e segnata anche da nuovi attacchi con i razzi, tanto da Gaza quanto dal Libano. Hezbollah ha lanciato ieri 135 razzi contro Israele, mentre appunto il paese celebrava questo anniversario. Mentre 8 vigili del fuoco libanesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro le loro caserme in una città nel sud, al confine con Israele. L'esercito israeliano ha effettuato un raid mirato nell'area, quello che sostiene essere un raid mirato nell'area di Dayeh, la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut. A Gaza, appunto attacco lanciato dalle brigate al Qassam, mentre 10 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia. Il numero di vittime è intorno, lo sapete perfettamente, intorno alle 40.000 per quanto riguarda Gaza. E le parole dell'Iran: se minacciati rivedremo la politica sulle armi nucleari. La giornata di ieri, come si diceva, è stata una giornata segnata dal ricordo di quello che è avvenuto e una riflessione su quanto l'antisemitismo si stia facendo strada in alcuni ambienti. In Italia Giorgia Meloni e molti ministri erano alla sinagoga di Roma per le commemorazioni. Meloni ha detto: ribadiamo il diritto di Israele a difendersi, a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto del diritto internazionale e umanitario. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni.
Quello che è successo il 7 ottobre non è per noi un episodio isolato, ma la prosecuzione di una storia in forme nuove, ma sempre con lo stesso significato, l'espressione di un odio cieco e insensato, e che spesso ci lascia soli.
Gli altri due fronti di guerra, ormai abituiamoci a dirlo e a parlarne in questo senso, perché i collegamenti sono numerosi. Il primo è naturalmente quello ucraino. La notizia che riguarda più strettamente l'Italia è che è arrivato il mandato d'arresto ufficiale dalla Russia per i giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini, accusati di essere entrati illegalmente nel paese dall'Ucraina per girare un servizio sulla guerra. Erano insieme alle truppe ucraine che sono andate nella zona di Kursk, quindi è prevedibile che altri giornalisti internazionali vengano colpiti dallo stesso mandato d'arresto. Se non erro, c'è un altro giornalista italiano, che è Davide Maria De Luca, ospite da queste parti, che aveva fatto un reportage esattamente dalla regione di Kursk, un mandato d'arresto che il ministro Tajani ha definito inaccettabile. Il Ministero della Difesa russa sul terreno ha dichiarato che le sue forze hanno preso il controllo di Rodvika, un insediamento nella regione di Donetsk. E nella giornata di ieri i servizi online della radiotelevisione statale russa sono stati sottoposti ad un attacco senza precedenti. Se non vado errato, era il compleanno di Putin, e sono state di fatto oscurate dagli hacker ucraini. L'altra guerra è quella in Sudan, e i collegamenti continuano a essere molti, tanto con la nostra situazione quanto con tutto il resto di quel che vediamo. Con la nostra situazione, lo abbiamo detto in più di un'occasione, perché un'ondata di profughi dal Sudan si sta muovendo verso il Nord Africa, e sapete benissimo che impatto può avere tutto questo anche sulle opinioni pubbliche europee, perché il Sudan è strategico per l'affaccio sul Mar Rosso, perché proprio per questo affaccio sul Mar Rosso è in trattative da qualche tempo con l'Iran, che ha promesso droni, ha promesso aiuti militari in cambio di uno sbocco militare sul Mar Rosso. E quindi capite anche qua la rilevanza che ha nell'ambito degli equilibri internazionali. Le vittime totali sono 25.000, ma sono mal contate al momento. Ci sono 3 milioni e mezzo di bambini a rischio di colera, 388 morti per il colera, 500.000 rifugiati in Egitto, 100.000 rifugiati in Libia, più di 40 milioni di persone restano un giorno senza mangiare a causa degli scontri, questi scontri che avvengono tra l'esercito regolare e delle milizie irregolari che, stando ai racconti, sono rese colpevoli di dar fuoco ai villaggi, stupri di massa, eccetera eccetera. Questa è la situazione ed è al momento senza ombra di dubbio la più grave crisi umanitaria, e stando a quello che dicono gli organismi internazionali, la più grave crisi umanitaria in questo momento nel pianeta. Ultime due piccole note prima di andare alla pausa. Vorrei che non passasse sotto silenzio, se possibile, visto quante volte ce ne siamo occupati, quanto tutta la questione del calcio, per così dire, rimanga fuori da una sfera di attenzione alla quale normalmente dedicheremmo qualcosa di più. Per esempio, i il PM della direzione distrettuale antimafia Paolo Storari, titolare del fascicolo che riguarda le inchieste sulle curve di Milan e Inter, è sotto scorta con due militari della Guardia di Finanza e una macchina per almeno sei mesi a partire da ieri, lo ha disposto il procuratore di Milano, Marcello Viola. Questo nel quadro di un'indagine che ovviamente coinvolge anche la 'Ndrangheta, quindi ci sono anche quegli elementi, e però sono quelle notizie che voi trovate in piccolo, scritte da qualche parte, e però guardate da dove è partito tutto, da due curve calcistiche. Mi sembra che, no, ancora una volta, tendiamo ad attribuire a quei luoghi, alle curve del calcio, un valore minore, no? Quasi un vabbè, sono ragazzi, no? E poi in realtà è questo mondo qua. Secondo elemento, la questione dei balneari pare che non sia per nulla chiusa, eh? L'accordo con Bruxelles è stato inserito nel decreto infrazioni, prevede tutta una serie di cose che conoscete perfettamente, però stanno arrivando degli emendamenti nelle maglie del provvedimento, stanno arrivando delle richieste di modifica, addirittura c'è una richiesta di modifica che prevede che tutti gli investimenti fatti dal gestore balneare, quelli che ne so, tu hai una concessione balneare da 40 anni, hai fatto degli investimenti, per esempio, che ne so, hai costruito le cabine 30 anni fa. Ecco, si prevede che queste persone debbano essere risarcite di tutti gli investimenti fatti dall'inizio, compreso l'avviamento dell'impresa. Ragazzi, mi sembra, in tutta sincerità, un pochino troppo il traffico.
24 mattino.
Simone Spezia, che alle 6.35 bacchetta crocetta, non può che essere il preludio di una grande giornata.
Ma dai, poi mi ricorda giustamente qualche amico mandandomi un articolo dell'Istituto Bruno Leoni che in realtà l'acqua in Italia è già pubblica, cioè il 95% dei gestori sono pubblici. Ma di che stiamo parlando davvero? Dice, invece a proposito dei balneari, dice un ascoltatore, ma dice al massimo ti risarcisco per gli investimenti che non hai ammortizzato del tutto, che è esattamente quello che prevederebbe la legge, però in realtà di fatto per bloccare le gare e per limitarle il più possibile, per proteggere la categoria, ci sono dei parlamentari che stanno presentando emendamenti di questo tipo. Quindi se hai investito comprando gli ombrelloni 40 anni fa, quegli ombrelloni che hai comprato 40 anni fa, che nel frattempo probabilmente hai cambiato, comunque te li devo risarcire. Caro Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore da Palermo, caro Nino, buongiorno. Come stai? Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Riuscirai a lavarti oggi? sto scherzando.
Ci proverai.
Senti, parliamo di acqua naturalmente, della siccità. Lo scorso 6 maggio è stato dichiarato lo stato di emergenza, da allora praticamente non è piovuto, o è piovuto pochissimo, o non è piovuto abbastanza. Si arriva ad una situazione, Nino, lo scrivevi l'altro giorno, nella quale si potrebbe arrivare a gennaio in una situazione letteralmente drammatica.
Sì, parecchio drammatica, perché il punto è che le reti continuano a perdere più del 50%, acqua non ce n'è, le dighe sono vuote le dighe grandi, quelle Lanci qua che si trova su Nebrodi, che è una diga che serve due province, Caltanissetta, Enna, è quasi vuota la diga del Farnaco, insomma sono completamente vuote, e a questo punto la situazione comincia a diventare preoccupante, perché c'è un problema, Simone, il problema sembra quasi banale dirlo, detta così poi è una banalità enorme, il caldo, cioè piove, ma quando piove l'acqua non rimane, perché viene completamente evapora, fa troppo caldo, e questo è un problema serio, cioè una cosa su cui dobbiamo riflettere.
Sì, naturalmente. E poi c'è un problema di infrastrutture, cioè tu citavi già, Nino, quel 50% di dispersione idrica che è tra i livelli più alti in Italia, e questo è certamente un punto. C'è una questione di invasi, no? Questi sono i temi.
c'è un'altra questione, una questione che sembra secondaria ma non lo è. E spesso, per esempio a Caltanissetta o in alcune aree della Sicilia, l'ho scritto anche quest'estate a proposito di Gangi, che si trova proprio sulle Madonie, ci sono i pozzi, c'è l'acqua, ma non si può utilizzare perché è un'acqua che contiene troppo sale, troppe sostanze, perché per esempio a Gangi in quell'area ci sono le miniere di sale e tutta quella fascia, possiamo dire da Gangi fino a oltre Caltanissetta, ha questo tipo di problema. C'è questo problema per esempio anche a Siracusa, perché alcuni pozzi sono stati sfruttati troppo e quindi l'acqua è contaminata dal sale, cioè entra l'acqua salina, e questo è un altro dei temi da affrontare in questa benedetta sì. regione, perché sì. Insomma
certo. Senti, allora, sui piani di emergenza, no? La Protezione Civile Regionale ha varato un piano per la ricerca di nuovi pozzi e l'acquisto di 190 autobotti. Sul piano per la ricerca di nuovi pozzi si è rivolta ai sindaci, che al momento, da quel che abbiamo capito, da quel che ho letto anche dai tuoi pezzi, stanno nicchiando.
Beh, alcuni alcuni sono intervenuti, sono riusciti a quando diciamo sequestrato i pozzi che hanno trovato nei comuni, altri invece no, perché un intervento del genere è un intervento non impopolare, perché ti diciamo togli l'acqua a chi pensa di averla soltanto per sé, e c'è questa polemica per cui il capo della Protezione Civile Regionale, che si chiama Cocina, viene accusato di chiedere ai sindaci di dover cercare l'acqua, insomma, di farli diventare dei cercatori d'acqua. In verità in qualche modo bisogna trovarli questi pozzi, e lui dice loro conoscono il territorio, sanno dove andare, i pozzi che già esistono. Poi c'è la ricerca di altri pozzi che viene fatta. Sicilia Acqua, che è la società di sovrambito, quella che distribuisce l'acqua alle società d'ambito, poi alle società di gestione, ne ha trovati alcuni, anche se diciamo sono insufficienti rispetto al bisogno e rispetto alla richiesta che c'è.
Dunque, tra le altre cose, sono previsti in alcuni invasi, lo ricordiamo agli ascoltatori, per dare la misura di quel che succede, nei quali non si riesce più a pescare acqua con i metodi tradizionali, addirittura l'intervento delle zattere. Ci saranno delle zattere che verranno messe in questi invasi, in quella poca acqua che rimane. Considerate che a settembre in Sicilia c'erano circa 200 milioni di metri cubi di acqua disponibili rispetto ai 400 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Si va con le zattere e si pesca l'acqua di fatto con le zattere. Grazie Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore da Palermo, del quale leggiamo spesso le cronache in questo periodo, soprattutto su questi temi, ma non solo. Grazie Nino, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.